Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economica sono in parte il proseguo di quanto già affrontato ieri. Mi riferisco all'autonomia perché ci sono molte dichiarazioni di chiaramente di carattere politico, ma l'autonomia differenziata torneremo sul tema per capire esattamente intanto i tempi, perché guardate oggi c'è tra l'altro una critica anche di Bruxelles che dice il disegno di legge attribuisce specifiche prerogative al governo negoziate con altre regioni ma non fornisce alcun quadro comune di riferimento per valutare richieste e competenze aggiuntive da parte delle regioni. Inoltre, poiché i livelli essenziali di prestazioni LEP garantiscono solo livelli minimi di servizi, se non riguardano tutti i settori, vi sono rischi di un ulteriore aumento delle disuguaglianze regionali. Questo lo scrive la Commissione europea, che de facto boccia nel giudizio l'autonomia differenziata. Però, al di là della Commissione europea, perché poi aggiunge Bruxelles, l'attribuzione di poteri aggiuntivi alle regioni in modo differenziato assumerebbe anche la complessità, aumenterebbe anche la complessità istituzionale con il rischio di maggiori costi sia per le finanze pubbliche che per il settore privato. Qui il tema dei costi, e cioè da questo punto di vista sappiamo che tutta l'autonomia prevede riconoscimento da parte dello Stato dell'attribuzione a una regione di un'autonomia legislativa su materie di competenza concorrente e anche in tre casi in materie di competenza esclusiva dello Stato. Allora, il modello, come già veniva chiarito ieri dal presidente della Svimez, è più simile, o meglio, ricalca il modello delle autonomie di alcune regioni a statuto speciale che non il federalismo, e poi torneremo su questo. Praticamente, poi non è in automatico, cioè le regioni potranno decidere di chiedere un'autonomia differenziata in 23 materie. L'iter non è semplicissimo, perché prima di presentare la richiesta ogni regione deve acquisire pareri di comuni, province ed enti regionali. E le materie, le avevo già dette, salute, istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio con l'estero. Per alcune di queste vanno definiti i livelli essenziali di prestazione. A quel punto lo Stato e la regione che richiede l'autonomia differenziata avranno 5 mesi di tempo dalla richiesta della regione per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni, ma e potranno essere anche interrotte. E quale la riforma? Ripeto, sono i LEP, il servizio minimo, che deve essere garantito in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Le determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard avvengono sulla base di una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni regione nell'ultimo triennio, e questo a mio avviso è già un primo problema, perché se tu vai a vedere la spesa storica è chiaro che non tocchi il tema della spesa standard. Cioè la spesa standard è dire la media nel paese per acquistare cerotti, forniture ospedaliere è questa, e una regione non può discostarsi più di tanto dalla media del paese. La spesa storica è l'esatto opposto, perché va a vedere quanto hai speso per esempio per le forniture mediche e quindi va a cristallizzare delle volte anche le inefficienze, perché le regioni più efficienti hanno ridotto gli sprechi e raggiungono accordi per le forniture diciamo più economici. Le regioni che hanno storicamente una spesa più alta della media la vedono cristallizzata. L'esecutivo poi, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge approvata ieri, dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare i livelli e importi delle LEP. Il trasferimento poi, una volta fatto questo processo, di funzione dallo Stato alla Regione sarà possibile solo successivamente alle determinazioni dell'EPA, attenzione perché qui c'è l'elemento chiave, e nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di bilancio. E cosa voglio dire? Che nel momento in cui la regione chiede di avere, non so, per esempio, alcune delle materie come delega e avere appunto l'autonomia su questo, una volta che sono derivati i LEP, quindi che i servizi minimi, poi questi devono essere applicati a tutte le altre regioni. Questo è il meccanismo dei LEP, cioè io chiedo come regione X questo, però i LEP devono essere garantiti proprio perché si chiamano i livelli essenziali di prestazione alle altre regioni. E a quel punto cosa succede? Succede che devi fare i conti, perché devi, e lo dice la legge, nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Allora io capisco poco, ma ne parleremo poi con Gianni Trovati. Allora, se il gioco è a somma zero, e cioè non ci sono nuove uscite di soldi pubblici, non ho capito cosa possa cambiare, a meno che il gioco non sia a somma zero perché qualcuno tiene un più uno e l'altro tiene un meno uno, che è il timore di altri. Se invece il gioco non è a somma zero, cioè la richiesta della regione porta dei LEP e questo aumenta però le risorse, il livello essenziale di prestazione, vuol dire che ci sono nuovi soldi pubblici da utilizzare e non capisco da dove arrivino. Guardate, poi c'è tutto il cortocircuito del centro-sinistra, ma l'ha scritto bene Gianni Trovati, che riformò molto male l'articolo 5 della Costituzione, creando casini sull'attribuzione di responsabilità, e adesso è contrario, mentre il centrodestra, a partire dalla Lega, che si scagliò contro quella riforma, adesso ecco perché parlo della riforma dell'articolo 5, perché la differenza è proprio tra i fabbisogni standard e il fabbisogno e la spesa storica. In quasi 7 comuni su 10 la spesa standard è superiore alla spesa storica, cioè il 46% dei comuni del centro Italia hanno una spesa storica superiore alla propria spesa standard. E poi scopri che a Roma la differenza tra spesa storica e spesa standard è di oltre 220 milioni di euro l'anno, a Milano di 127, a Venezia di 101. Poi ci sono i comuni che spendono anche meno della propria spesa standard. Allora, qual è il problema? È che se tu usi la spesa storica, vai a premiare i comuni che hanno sostanzialmente, di fatto, che hanno una spesa storica più alta rispetto a quella che dovrebbe essere la spesa standard. Il federalismo fiscale è una cosa diversa dall'autonomia speciale, poi ascolteremo anche cosa ci ricordava ieri il presidente dello Svimez. Io non sono, guardate, lo dico a chi scrive, né contrario né d'accordo, perché voglio capire, essere contrari o d'accordo dipende come è fatta la legge. Qualcuno mi scrive: beh, ma maggiore autonomia, maggiore responsabilità. Dipende se con l'ingresso dei LEP questo non significa poi cristallizzare la spesa storica passata, ok? Se gli altri non sono in grado, semplicemente non chiedono le deleghe, certo, però attenzione che se c'è una regione che chiede la delega, i livelli di prestazione essenziali, i LEP, vanno calcolati anche per tutte le altre regioni prima di dare la delega sull'autonomia. Comunque vi arriviamo a breve con Gianni Trovati, che ha scritto un pezzo anche molto, a mio avviso, ironico su completamente il ribaltamento degli schieramenti: chi era a favore della riforma dell'articolo 5 adesso è contrario, chi era contrario alla riforma dell'articolo 5 adesso è a favore dell'autonomia. Anche di questo parleremo. Poi c'è un tema invece che può sembrare così di teoria, ma guardate che parliamo delle materie prime critiche, cioè le materie rare. Il governo dovrebbe varare a breve, perché il Consiglio dei Ministri era previsto per le 17, un nuovo decreto per promuovere le materie prime strategiche, che andrà ad allineare l'Italia al regolamento europeo. Al Ministero dell'Ambiente verrà istituito un punto di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione e al riciclo delle materie prime critiche. Iter più celeri anche per il rinnovo delle concessioni con tempi dimezzati, non oltre 10 mesi, e poi un comitato tecnico e di royalties per le concessioni minerarie. Ne parleremo perché oltre l'87% del consumo di risorse dell'Unione Europea dipende ancora da materie prime vergini cosiddette, e la produzione di rifiuti è in costante aumento. Ne parleremo perché insomma con chi diciamo già usa il riciclo per produrre quelli che altrimenti avrebbe prodotto con materie prime cosiddette rare. Ancora c'è una nuova bozza adesso che è circolata sulle DL materie critiche. Ripeto, i termini per il rinnovo della concessione non possono andare oltre i 10 mesi, e poi c'è il piano di recupero da rifiuti di estrazione storici. E quindi l'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, può essere concessa solo a seguito di un piano di recupero di materie prime dei rifiuti storici. Ne parleremo anche di questo. E ultimo, chiudiamo invece su una materia prima rara, per definizione, che è l'acqua, magari con la piovosità che hanno avuto le regioni del centro-nord. Aprile e maggio non ce ne siamo dimenticati, però torniamo sulla Sicilia. Ne abbiamo già parlato, gli animali nei pascoli costretti a bere nelle pozze di fango, i turisti che hanno cancellato le prenotazioni soprattutto degli Airbnb perché l'acqua era azionata, gli invasi sono saturi di fanghiglia, la rete idrica è un colabrodo, lo Stato ha di emergenza, per lo stato di emergenza ha dato 20 milioni a fronte dei 130 milioni richiesti da Renato Schifani, ma gli agricoltori di Caltanissetta si stanno organizzando con le autobotti, così come gli albergatori di Agrigento. Le autobotti private con costi fino a 100 euro a viaggio. Ora due cose le devo dire per non fare proprio la demi-viage. Adesso ne parleremo con l'assessore di Agrigento, sperando che arrivino anche notizie positive sui fondi del PNRR. Però è inutile girarci attorno. Il tema dell'acqua in Sicilia, al di là della siccità, lo abbiamo affrontato molte volte anche nella poco invidiabile classifica, è un tema di invasi. Ricordate, parlammo di degli invasi sostanzialmente invasi, parlo delle dighe in primo luogo, quasi pronte ma mai collaudate. Adesso vado di nuovo a ricercare una notizia della classifica. E poi c'è un tema che non voglio non citare, oltre ai ritardi negli infrastrutturali. Poi ti chiedi perché non, quando l'invaso è pronto, manca il collaudo, non viene utilizzato. Allora, se uno vuole pensare bene, perché è così, l'assenza, l'incapacità, l'inefficienza burocratica che la fa da padrona, e quindi il pressapochismo. Se vuoi pensare male, è perché le inchieste della magistratura hanno denunciato e ricordato molte volte come dietro il traffico uso la parola traffico delle autobotti private ci sia spesso la mafia, ok? Quindi c'è un interesse nel non avere una rete idrica. Ripeto, a pensar bene parli di incapacità della pubblica amministrazione, pressapochismo della pubblica amministrazione, degli enti regionali. A pensar male devi immaginare che qualcuno ci guadagni con il giro di autovolti che già sono ripartite e a 100 euro a 100 euro a tratta. Il desalinizzatore di Agrigento, adesso andiamo anche su quello. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube, e poi anche sul canale 246 sul digitale terrestre. Allora, Allora, i mercati oggi, il tema sui mercati oggi è la Banca Centrale Europea e anche la Banca d'Inghilterra. La Banca d'Inghilterra ha lasciato i tassi al 5,25%. La Banca Centrale Svizzera invece li ha fatti scendere dall'1,5 all'1,25. Un po' sorpresa, ma al di là della Banca Centrale Svizzera di quella inglese, è la Banca Centrale che ha fatto sapere di nuovo che al momento non sono previsti altri tagli, e da quello dalle dichiarazioni, diciamo, i tagli vengono ritenuti non probabili lungo tutto il 2024. Questo però non ha non ha creato nessun panico in borsa, ma ha creato che cosa? Una partenza in leggero rialzo, e poi Milano lentamente ha staccato, grazie anche a Wall Street, perché Wall Street sullo Standard & Poor's ha superato i 5.500 punti grazie al rally di Nvidia, che ormai ne abbiamo parlato decine di volte, e diciamo, Wall Street è servita oggi alle borse, tant'è che anche le altre hanno iniziato a guadagnare un po' di più. Parigi guadagna l'1,34%, Francoforte lo 0,90%, Londra per 0,80%, Milano è la migliore ancora di pochissimo su Parigi, più 1,40%. I movimenti sono però molto settoriali, bene le utilities e le banche, A2A più 2,70%, poi Unicredit più 2%, segnalo anche Era più 1,80%, fuori da questo gruppo Recordati più 2,5%, Azimut più 2,5%, Campari più 2,1%, percento, Saipem più 2, Brunello Cucinelli più 1,90 come Italgas. Recupera anche il lusso, come sentite, dopo la debolezza dovuta a vari fattori, ne abbiamo parlato. Brunello Cucinelli più 1,90% e c'era anche, andava bene se ho ben visto, anche Moncler. Adesso cerco di trovarla perché mi è scomparsa, eccola qua, più 0,70%. Negativa solo Iveco, meno 0,61%. Poco mosse Stellantis, più 0,64%, ma insomma non vedo molto altro. Cos'era successo? Ricordate, sul lusso italiano il rinvio della quotazione di Golden Goose aveva creato un po' di panico ieri, anche perché loro, nel giustificare il rinvio, che era cosa ormai fatta, certa, c'era anche il prezzo, hanno detto perché le condizioni di mercato non sono ottimali dopo le elezioni europee e le tensioni in Francia. Io ho fatto la battuta, spero per loro che nei prossimi mesi siano più ottimali. Non ho nessuna contezza, diciamo così. Euro leggermente in indebolimento sul dollaro a 1,071, il petrolio ancora in rialzo oggi, 86, il Brent viaggia sugli 86 dollari al barile, il WTI a 81,3, salgono i prezzi anche oggi della benzina in modalità self-service, 1,852 euro, gasolio 1,717 euro, gas a 34, un anno fa a 51, prezzo dell'elettricità oggi, il PUN è sostanzialmente a livello simile a quello di ieri. Dunque, altre notizie sulle banche centrali, ho già detto, anche la Norvegia ha confermato i tassi al 4,5%. Dicevo, qualcuno mi chiede la Banca Centrale Europea, ma insomma ha detto non c'è, la BCE non intende vincolarsi a un particolare percorso dei tassi, l'avevamo capito, cioè vuole tenersi le mani libere, che è la famosa critica che le fa sempre il professor Masciandaro, cioè mani libere, vedrete le decisioni quando verranno prese, e quindi lasci con grande incertezza tutto il mercato, determinata a assicurare il ritorno tempestivo dai, all'inflazione con l'obiettivo del 2%, la ripresa meglio del previsto grazie alle famiglie e grazie al miglioramento del reddito disponibile reale in presenza di una robusta dinamica salariale, immagino che si riferisca non all'Italia, però c'è il governatore della Banca Centrale Olandese che ha detto: attenzione, secondo me sono ragionevoli le attese dei mercati di uno o due tagli nel 2024, visto il progressivo avvicinamento dell'inflazione. Allora, è vero che la BCE non ha detto non farò tagli, ha detto non intendiamo impegnarci sul calo dei tassi, cioè non intendiamo vincolarci a un particolare percorso. Però siccome l'Olanda non è, è un paese, diciamo, di quelli abbastanza falchi dentro la BCE, se Knot si attende uno o due tagli è un'indicazione un po' diversa. Io spero che arrivino questi tagli. Il Fondo Monetario nel frattempo dice che nell'area euro la ripresa è modesta, le prospettive restano difficili. Andando anche ad altre notizie di carattere internazionale, ma sempre restando in Europa, l'IFO, l'Istituto Economico Tedesco, ha rivisto la stima in Germania per quest'anno portandola allo 0,4% dallo 0,2%. È un dato, lo dico sempre, molto importante anche per l'Italia, visto che la Germania è il nostro principale mercato di sbocco sull'export a partire dalla meccanica. L'anno prossimo una forte accelerazione è prevista all'1,5%. Chiudiamo con le immatricolazioni in Europa di auto, meno 2,6% a maggio. Stellantis fa nettamente peggio del mercato, meno 7%. E come sottolinea l'Anfia, a maggio sono in calo 3 dei 5 principali mercati europei dell'auto: Italia meno 6,6%, Germania meno 4,3%. Francia meno 3%, si mantiene positiva la Spagna più 3,4%, Regno Unito più 1%. La quota di penetrazione delle vetture elettriche pure, le BEV, pari ormai al 14%, supera a livello europeo anche a maggio la quota di vetture diesel, che è all'11,6% di nuove immatricolazioni. Invece l'immatricolato diesel pesa ancora per il 14,5% in Italia delle vendite, contro il 3,6% di immatricolazioni nelle BEV, nelle macchine elettriche pure, anche se è un dato in miglioramento rispetto al 2,4% di aprile quanto a quota. Restiamo in tema di auto, perché l'antitrust ha multato con 6 milioni di euro DR Automobiles, per essere corretti, perché il gruppo che è fondato e presieduto da Massimo Di Risio, il gruppo DR, le vedete circolare, sono macchine che vengono, allora qual è l'accusa? L'accusa è che lui non ha chiarito che le macchine non erano italiane ma erano solo assemblate in Italia. Io lo sapevo già, però l'autorità ha accertato che DR Automobiles, nell'ambito dei messaggi e delle comunicazioni commerciali diffusi almeno a partire da dicembre 2021, ha indicato l'Italia come origine e luogo di produzione delle auto commercializzate come DR ed Evo, ma sono auto prodotte in Cina salvo marginali interventi di rifinitura. La pratica è ingannevole ed è coincisa con un forte aumento delle vendite. E guardate, non vorrei che Di Risio fosse un apripista, perché non ho ancora capito i vari accordi fatti per arrivare a 1 milione di vetture, quindi anche perché le auto che usa Di Risio e che ha sempre sono della Chery, che aprirà tra l'altro la prima fabbrica europea in Spagna. Ma ripeto, un conto è una fabbrica se tu vai a produrre lì, un conto è se tu assembli o come nel caso dell'accusa di Automobiles, sostanzialmente che ha macchie di Isernia, quindi è Molise, che usa le vetture di Chery, GAC Motors e Bike come base di partenza per i propri modelli. Ogni singola auto viene prodotta in Cina, o meglio, i componenti, dopo un viaggio in nave, sbarcano in Italia e vengono trasportati in uno stabilimento molisano, appunto in macchia di Isernia, per essere assemblati e personalizzati, anche perché montano impianti GPL non presenti nel mercato orientale. Il termine tecnico è quindi, senza nessuna offesa, di fabbrica cacciavite, cioè tu assembli, che è il rischio fortissimo, anche quando leggo che Chery vuole venire in Spagna. Bene, assembla o produce? Anche perché DR Automobiles ha fatto un'alleanza strategica anche con Dongfeng per rilanciare il marchio inglese Tiger in Europa. E sfruttando le piattaforme dei Dongfeng, loro metteranno sul piatto lo stile italiano per produrre auto che sappiano soddisfare le esigenze estetiche dei consumatori europei. Va bene. L'accusa dell'antitrust è che nella pubblicità ingannevole, nella comunicazione ingannevole, tu facevi, davi l'impressione che tutta l'auto fosse prodotta in Italia, mentre facevi solo marginali interventi di rifinitura e assemblaggio. Poi l'istruttore ha accertato che a partire dal 2022 non ha garantito DR Services un adeguato approvvigionamento dei pezzi di cambio, neppure una corretta assistenza post vendita tramite la rete dei concessionari delle officine autorizzate, a cui tra l'altro non è stata fornita idonea formazione tecnica. Questa pratica può ostacolare l'esercizio dei diritti dei consumatori, compreso quello di ottenere la riparazione dell'automobile e un'adeguata sentenza post vendita. Ha fatto ricorso DR Automobiles Group, prende atto della decisione ma farà ricorso, contestiamo, ha detto Massimo Di Risio, e impugneremo. Però Federcarrozzieri, commentando la sanzione da 6 milioni di euro, ha detto: la multa dell'antitrust ha confermato purtroppo i gravi problemi riscontrati dalle carrozzerie italiane sul fronte dei pezzi di ricambio delle vetture marchio DR ed Evo, che hanno causato un forte allungamento dei tempi di attesa per le riparazioni. Quindi Federcarrozzieri dà ragione all'antitrust. I problemi nell'approvvigionamento dei pezzi di ricambio di tali marchi hanno investito tutto il comparto delle auto carrozzerie. Anche, abbiamo riscontrato problemi anche sul fronte delle informazioni tecniche e della formazione degli operatori presso le officine, a causa di carenze da parte della casa madre, criticità che stanno aumentando in Italia come conseguenza dell'arrivo sui mercati di nuovi marchi automobilistici privi di storicità e di un'adeguata rete di assistenza post vendita. Insomma, vediamo il ricorso, a tutti è assolutamente tutti i diritti per farlo, Massimo Di Risio, però non è che possiamo, allora, intanto non puoi spacciarla per auto italiana perché stai assemblando pezzi di auto fatti in Cina. Due, l'assistenza va garantita, i pezzi di cambio, la formazione, perché se no oltre che fabbrica cacciavite diventa una fabbrica che sfonda l'auto assemblata. E poi l'accusa dei carrozzieri è che non dà l'adeguata assistenza. Con questo andiamo su meteo e pubblicità e poi iniziamo col primo tema. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Dunque, adesso arriviamo all'autonomia differenziata. Devo dare due notizie in breve. L'OCSE dice, purtroppo non è una novità, che l'Italia è maglia nera assieme alla Spagna per la fecondità, per la natalità. 1,2 figli per donna cioè solo la Corea che ha 0,7 figli per donna. Noi con la Spagna siamo appunto nella maglia nera. E dice, attenzione, dal calo dei figli rischi sulla prosperità delle generazioni future. Allora, l'Istat conferma che l'Italia è un paese, è il paese più vecchio in Unione Europea, ma è anche quello dove si vive di più. Noi abbiamo il 13% di tutti gli abitanti e siamo ultimi per siamo tra i primi per importanza demografica. Un terzo dei residenti è concentrato in Lombardia, Lazio e Campania. Calo della popolazione meno 0,1% nel 2022. E il decremento è soprattutto al sud, meno 0,4, il nord fa più 0,2 dovuto alle migrazioni, ai flussi di migranti. E ancora, le regioni più vecchie, Liguria e Sardegna. Mentre, tra l'altro, l'età media di una madre del parto in Italia è 32,4 anni, sì, l'indice comunque di vita in Italia è di vecchiaia il più alto, 81,1 anni per i maschi, 85,2 per le donne. Si vive più lungo al centro nord, soprattutto a Trento, di meno in Campania, dimostrazione che l'inquinamento è una variabile importante, ma se dovesse essere solo l'inquinamento e non anche i servizi sanitari, l'educazione, la dieta, insomma, dovremmo avere la Lombardia con livelli di vita, di attesa di vita bassissimi, visto la pianura padana cos'è, e avere la Campania con livelli di vita altissimi. Lo faccio notare spesso, è ovvio che nessuno vuole le polveri sottili e il resto, però attenzione che nel decidere l'indice di vecchiaia, cioè la durata della vita media, ci sono anche altri fattori, tra cui cioè la struttura sanitaria del territorio, la cultura dei singoli, controlli, prevenzione e quant'altro. Andiamo avanti. Scontro tra l'INPS e la commissione di controllo sugli enti previdenziali, perché il CIV in audizione ha detto sostanzialmente i dati forniti in audizione alla commissione di controllo sugli enti previdenziali dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, quindi il CIV, ha detto una cosa, che ha detto nel 2030 l'INPS avrà un rosso di 20 miliardi. L'INPS poi ha precisato in una nota, in qualche modo contrastando il suo consiglio di indirizzo e vigilanza, dice: i dati erano già valutati, i conti sono in ordine. Comunque, a questo punto sentiamo il presidente dell'INPS Fava, che ha presentato oggi i dati sul lavoro domestico in Italia. Nel 2050 il 35% della popolazione sarà over 65 e le badanti rappresentano il 50% dei contributi domestici.
Nel 2050 i cittadini over 65 rappresenteranno fino al 35% della popolazione nazionale, e questo determina la necessità di ripensare l'attuale sistema del welfare previdenziale, assicurativo e sanitario. La Silver Economy sarà vista, è e sarà vista sempre più come grande opportunità occupazionale del paese e per il lavoro domestico. I nonni sono oggi una forma di welfare, ma allo stesso tempo un indicatore di cosa servirà in futuro.
Ci troviamo di fronte a 833.884 lavoratori domestici che hanno versato i contributi INPS nel 2023. 50% sono badanti. È una domanda che cresce con l'indice di invecchiamento a popolazione, più 5,5 punti rispetto al 2022, e continua a crescere la presenza di italiani nella forza lavoro dei domestici, passati in 10 anni dal 23 al 31%.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh.
Va detto che quasi il 36% dei lavoratori domestici, emerge dal rapporto dell'INPS sul lavoro domestico, vengono dall'est Europa. Viene invece da Milano Gianni Trovati, non che questo voglia dire nulla, ma lo riabbiamo ospite per due volte di fila, non è una tortura. Gianni, buonasera.
Buonasera a voi.
Perché tu hai riscritto oggi dell'autonomia differenziata. E io, se ho ben capito, ci sto capendo più da studio sempre meno, ma questa è una colpa mia. Se ho ben capito, tutto si gioca attraverso i LEP, cioè i livelli essenziali di prestazioni. Prima domanda e poi il resto dopo il traffico. Noi una volta studiavamo la necessità di avere una spesa standard, penso alla sanità, invece che alla spesa storica. Spesa standard è quello che si spende in media in tutta la penisola per acquistare camici o garze. Spesa storica è quello che spendono storicamente alcune regioni più rispetto ad altre. Prima domanda: e il federalismo andava a introdurre, se ricordo bene, la spesa standard. Questi LEP guardano, e questa autonomia differenziata guarda la spesa standard, che è un processo virtuoso, perché non è possibile che un camice costi in maniera così diversa da nord a sud, da est a ovest, o alla spesa storica?
Guarda la spesa standard, a patto di farcela, visto che appunto la spesa standard dovrebbe essere, diciamo, il cuore del federalismo, la legge sul federalismo fiscale del 2009, la riforma del titolo quinto del 2001, siamo nel 2024 e stiamo discutendo di quello che discutevamo nel 2001, nel 2009, e in varie tappe intermedie, perché evidentemente, come dire, il processo non è semplicissimo e l'individuazione dei livelli vorrebbe dire, dei livelli essenziali delle prestazioni, vorrebbe dire individuare qual è la quantità corretta di servizi da garantire in tutta Italia da nord a sud e qual è la spesa necessaria per garantirla. Sono due scelte molto complicate sia sul piano politico sia sul piano tecnico. L'autonomia promette di andare in questa direzione e dice anche che tutte le materie principali, 14 su 23, ma sono quelle fondamentali, non potranno essere trasferite a nessuna regione, anche in caso di, in cui qualcuno la chieda, prima che siano definiti i livelli essenziali e soprattutto la struttura di finanziamento. Quindi difficilmente succederà qualcosa, diciamo, prossimamente.
No, perché ti spiego, poi adesso ti riprendo dopo il traffico. Io leggendo cosa prevede la legge, c'è scritto per determinare il LEP, quindi il servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la determinazione dei costi dei fabbisogni standard, cioè quant'è lo standard, il fabbisogno, avviene sulla base di una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni regione nell'ultimo triennio. Quindi non vorrei che, ho capito che tu dici dobbiamo dare una spesa standard, ma se questa spesa standard io la calcolo sulla base della spesa storica mi rientra dalla finestra, Gianni, però forse ho capito male e tu mi potrai contraddire dopo il traffico.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Allora, Gianni Trovati, poi ascoltiamo cosa ci ha detto ieri il presidente dello Svimez. Non è che questa spesa, il livello standard di spesa viene calcolato sulla spesa storica e mi rientra il tema di chi ha speso tanto e male negli anni passati, chiedo per un amico.
Allora, possiamo sperare di no, sulla base di un fatto che la definizione di fabbisogni standard, cioè del livello di spesa considerato efficiente per i servizi, non è una cosa impossibile, non è un'impresa impossibile all'uomo e nemmeno all'uomo italiano, dal momento che l'uomo italiano lo ha già fatto per quel che riguarda i comuni. Il finanziamento dei comuni è determinato sulla base di fabbisogni standard, non l'ha fatto per le regioni, nel senso che per le regioni era già previsto uno, visto che appunto la legge del federalismo del 2009 eccetera eccetera, era già prevista l'individuazione di standard di spesa e di conseguenza di altrettanti standard di finanziamento uguali per tutti. Per una serie di resistenze questa individuazione degli standard non è mai avvenuta. Ora quindi la domanda è: noi non abbiamo fatto il federalismo, diciamo, di base, quello che quelli che hanno studiato bene chiamano il federalismo simmetrico, cioè uguale per tutti, però ci mettiamo a fare l'autonomia differenziata, che dovrebbe essere il passo successivo. Magari ce la facciamo, magari no.
Quindi, allora, per fare l'autonomia differenziata dovevi prima creare il federalismo di base, no? Cioè capire esattamente come avviene per i comuni, quant'è la spesa. Sai perché te lo chiedo? Perché alla fine di tutto questo giro poi il gioco o è a somma zero e allora va a vantaggio di qualcuno e a svantaggio di altri, uno fa più uno, l'altro fa meno uno, il risultato è zero, o invece è a somma positiva e vuol dire che ci sono più contributi dello Stato, cioè che escono più soldi e non mi sembra area di deficit. Comunque vorrei farti sentire due passaggi di quello che ha detto ieri il presidente dello Svimez, che commentavamo i dati che il PIL del Sud è cresciuto più del PIL del nord, e ha detto il federalismo fiscale è un'altra cosa, questa assomiglia all'autonomia delle regioni a statuto speciale, e poi va questa norma contro quello che è stato fatto sul PNRR, che invece ha centralizzato, e i risultati si sono visti anche con investimenti a sud.
Quella che serve al paese è il federalismo fiscale, cioè un federalismo simmetrico. Quella che noi stiamo andando verso è un'autonomia speciale, cioè il modello delle autonomie speciali applicate alle regioni del nord, che è un modello che conosciamo in Sicilia, in Trentino Alto Adige, con diversi, diciamo, risultati, ma che comunque comporta più spesa e meno controllo. Quindi non è un vero federalismo quello che propone una differenziata, è l'estensione del modello di autonomie speciali. E secondo me questo appunto è un salto all'indietro, non è efficiente per il paese. Il modello PNRR è l'opposto dell'autonomia differenziata, per dirla in termini semplici, cioè un intervento PNR cos'è? Un intervento molto centralizzato, con identificazione delle strategie, degli obiettivi, e si decide al centro sostanzialmente cosa fare e si ripartiscono le risorse. L'autonomia differenziata va verso una frammentazione delle politiche pubbliche che riguarda sia i LEP sia le materie non LEP, vuol dire avere diverse politiche infrastrutturali, politiche energetiche, quindi noi diciamo attenzione, quel tipo di modello di regionalismo speciale che sostanzialmente introduce è l'opposto di una strategia complessiva di cui il Sud e tutto il paese può beneficiare. Quel tipo di frammentazione delle politiche pubbliche, di regionalismo che già il Sud conosce nella gestione spesso anche fatta male dei fondi europei, è un modello che non funziona. Noi abbiamo bisogno di strategie nazionali, se no addirittura europee. Secondo noi quel tipo di modello è un modello purtroppo antistorico, cioè un modello legato al dibattito degli anni 90. Non è quello che richiede le capacità competitive del paese, che devono ragionare nell'ambito di filiere nazionali, di lunghe filiere lunghe che attraversano tutto il paese se non l'Europa. Quel tipo di modello di intervento secondo noi non è compatibile con una politica tipo quella del PNR, che invece valorizza le potenzialità dove ci sono, in un'ottica fortemente nazionale, sì, se non addirittura europea.
Allora Gianni, io vedo due temi, uno più di lungo scenario, dice attenzione, questo paese ha bisogno di politiche nazionali sull'infrastruttura, sull'energia, ma anche europee. L'altro invece entrava proprio il primo passaggio su quello che tu dicevi, dice Bianchi, questo assomiglia più alle autonomie speciali dell'Alto Adige, della Sicilia, del Friuli Venezia Giulia, che non al federalismo simmetrico di cui parlavi tu, cioè decidiamo quant'è la spesa e quanto viene trasferito e decidiamo che questa spesa è più o meno simile in tutto il paese e poi ognuno ha anche la capacità di trattenere alcune risorse, perché le regioni autonome, Gianni, tu correggimi se sbaglio, ma costano, poi ci sono quelle efficienti come l'Alto Adige e il Friuli e quelle non efficienti come la Sicilia, per esempio, ma hanno un costo più di quanto producono. Vorrei capire se poi dopo il GR, se questo costo poi andrà così spalmato a somma zero, oppure se c'è il rischio di spendere più soldi di spesa pubblica. Dopo GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Praticamente stanotte ho sognato che ero fuori, vicino ai fuori imperiali, no? E cercavo un fuorista per comprare un mazzo di fuori a Silvia. E le prendevo questi fuordalisi bellissimi. E poi mangiavo un gelato al fuor di latte. Sì, c'era un bel sole, le palme. Sembrava di essere in Florida.
L'estate sogni di stare sempre fuori? Da IKEA trovi tanti prodotti per gli ambienti esterni scontati fino al 25%, così puoi goderti l'alta stagione a prezzi più bassi. E per i soci IKEA Family uno sconto extra del 10%. Termina il 23 giugno.
Oh, sta arrivando Mr. Spalletti.
Ragazzi, vi voglio reattivi e competitivi. Il sistema lo conoscete. Avete una marcia in più. L'intelligenza. L'intelligenza artificiale. Dai, facciamogli vedere come fatturiamo.
Per un business vincente, metti in campo i software Team System, ora potenziati dall'intelligenza artificiale. Vai su teamsystem.com e scegli il premium partner delle nazionali italiane di calcio. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4 ottobre 2024. Radio 24 compie 25 anni e le vostre idee saranno il regalo più bello.
La trasmissione che non c'è.
Ciao, sono Anna. Propongo una trasmissione sullo studio della circonferenza delle bolle di sapone. Grandi, piccole, da parco giochi, da vasca da bagno. Insomma, una trasmissione da 1 milione di bolle.
Sicuramente tu hai un'idea migliore.
Crea la trasmissione che non c'è. È il tuo momento. Invia la tua proposta a Radio 24. Per te, 10.000 euro. 10.000 euro. Scopri come su radio24.it.
E oggi la mia storia continua con Monge Monoprotei, formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
Monge è partner del compleanno di Radio 24.
Focus Economia.
Happy now, it's a party fever.
Allora, 18 e 7 minuti. Gianni Trovati, abbiamo sentito quanto ci ha detto ieri il presidente dello Svimez Bianchi, che ha detto, Luca Bianchi, questo non è federalismo, il federalismo simmetrico è un'altra cosa, questo è, ha come modello l'autonomia delle regioni a statuto speciale. Allora, dico ad alcuni ascoltatori, lasciate stare da dove vengo io, che non è così importante. Questo programma ha da non so quanti anni una poco invidiabile classifica che avremo anche domani, in cui mettiamo purtroppo molte volte anche gli sprechi, le inefficienze delle regioni, e spesso purtroppo sono regioni del sud. Quindi se c'è qualcuno che non difenderà mai il costo ne parlammo anni fa, dei camici, dei cerotti in Calabria rispetto alla Val d'Aosta, è il sottoscritto. Qui però si tratta di capire se questa legge, quando avrà i decreti attuativi e quindi verranno fatti i livelli di minimi di prestazione, l'EP, avrà una somma zero, nel senso che non cambia nulla, una somma zero nel senso che qualche regione ha di più e altre di meno, o una somma uno o due perché tutto costa di più. Faccio notare due cose. A, che l'autonomia che hanno cinque regioni in questo paese non è necessariamente garanzia di efficienza. Non è che tutte le regioni siano l'Alto Adige, mi dispiace citare, ma insomma non è che la Sicilia abbia lo stesso modello di efficienza, almeno stando alla nostra poco invidiabile classifica, dell'Alto Adige o del Friuli. Secondo luogo, Gianni, è vero che già adesso, penso alla sanità, perché per alcune voci non c'è bisogno di LEP, si va comunque da 2150 euro dalla Val d'Aosta, 2100 dalla Liguria per abitante e 1900 dalla Calabria, ma sono differenze minime. I calcoli di elaborazione della Banca d'Italia dicono che se tu riesci a trattenere più soldi di quelli che versi per esempio la sanità, potresti avere in Lombardia 5.000 euro per residente, Emilia Romagna 2.800, Veneto 2.600, mentre Toscano 852, Lazio 789. Il nord avrebbe più soldi per istruzione e sanità, 2.700 euro in più d'abitante, centro ne avrebbe 514 euro in più, il sud ne rimetterebbe 2.451. Allora, perché non si è scelto di andare sul federalismo simmetrico, che è quello appunto di dare una spesa standard per tutte le regioni, e si è andati verso l'autonomia, mutuando il modello delle regioni a statuto autonomo?
Ma prima di tutto perché parliamo di bandiere politiche, prima ancora che di attuazioni pratiche. Poi a volere come dire, dare fede al testo della legge approvata in via definitiva alla Camera, il tentativo della riforma è di fare le due cose insieme. Perché la legge Calderoli dice prima fissiamo gli standard e poi trasferiamo le funzioni? Perché gli standard uguali per tutti, cioè il federalismo simmetrico, non è stato fatto fin qui. Questa cosa però, passare dalla teoria alla pratica, è complicatissimo, perché presuppone due cose. Primo, scegliere politicamente quale livello di servizi, che vuol dire quante scuole, quante palestre, quante mense, quanto tempo pieno, quanti asili nido, bla bla bla, devono esserci per ritenere, diciamo così, attuata la Costituzione, che chiede di garantire gli stessi diritti dalle Alpi a Capopassero. Ora, questa scelta è una scelta politicamente molto impegnativa. Dopodiché tocca trovare il modo di finanziarle, di finanziarli questi standard, e naturalmente il loro costo dipenderà dal livello a cui vengono piazzati questi standard. Detto questo, come dire, imbarcarsi in una riforma così complicata è difficile. Tanto più che, come sottolineava lo Svimez nell'audio che hai fatto sentire prima, non è esattamente, diciamo, non c'è esattamente una concordia generalizzata sul fatto che si debba andare in questa direzione. L'autonomia differenziata, la legge quadro Calderoli, attua una riforma costituzionale del 2001, quindi di 23 anni fa, figlia di un dibattito precedente, quindi di 30 anni fa. Nel frattempo il mondo è cambiato 45 volte e noi stiamo attuando una roba di 30 anni fa. Probabilmente, come dire, non sarà semplice arrivare al traguardo.
Se ho capito bene, tutto si gioca al di là sulla definizione, che ancora non siamo riusciti a fare, di quella che è lo standard di servizio sanitario o dell'istruzione che tu devi ricevere, sulla base del quale poi calcolare, quando una regione dovesse dire io voglio per me la parte di istruzione, calcolare quello che devi garantire a tutte le altre regioni, ho capito bene? Cioè, se noi diciamo Dimmi.
Esattamente, e proprio il caso della sanità mostra, diciamo così, la vanità di questo sforzo, perché la sanità ce li ha i livelli essenziali, si chiamano livelli essenziali di assistenza, sono i LEA, che dovrebbero, come dire, essere l'infrastruttura, l'architettura sulla base della quale garantire servizi uguali per tutti. Ora, non solo l'esperienza ci dice che la sanità in Lombardia e in Emilia Romagna è diversa da quella in Calabria, ma ce lo dicono i LEA, perché i LEA, fissati ormai da molti anni, vengono utilizzati solo per, diciamo così, riassumere in un punteggio numerico le differenze tra i livelli di prestazione dei servizi sanitari. Allora, tutti gli anni viene fuori che in Calabria, che è la regione più in difficoltà, i cittadini calabresi hanno diritto a circa la metà, il punteggio è intorno ai 55, 56, 58 a seconda degli anni, della sanità a cui hanno diritto i cittadini dell'Emilia Romagna, del Veneto e della Toscana, che sono in generale, insieme alla Lombardia, le regioni migliori, che hanno punteggi superiori a 100.
E questo non andrebbe comunque a incidere sul famoso turismo ospedaliero? Nel senso...
No, rimane com'è, perché l'Italia è già spaccata in due, con livelli di servizi su qualsiasi indicatore tu pigli, appunto dalla sanità alla scuola, al tempo pieno, la presenza di palestre, la presenza di edifici scolastici a norma di sicurezza, è già spaccata in due su tutto e senza che ci sia l'autonomia differenziata. Quindi noi rischiamo di fare un dibattito tutto teorico mentre la realtà cammina con le sue gambe e cammina in una direzione che non è esattamente quella auspicata.
Allora, qui alcuni mi dicono: ma io vorrei che le tasse pagate in Veneto restassero in Veneto. Allora, attenzione, un conto è dire che alcune regioni non possono avere una spesa storica sanitaria che come parametri è fuori dallo standard del resto del paese, questo è giustissimo. Altra cosa però è immaginare, sì, perché o decidiamo che le tasse hanno anche un valore redistributivo a patto che siano usate bene, o se no, perché dal mio punto di vista è impensabile che tutti i soldi che il Veneto, il Lombardo pagano di tasse restino in Lombardia, perché avendo, diciamo, ricchezze così diverse vorrebbe dire condannare altre regioni ad avere pochissime risorse. Bisogna stare molto attenti, perché le tasse, allora, vale anche per la Lombardia. Allora io potrei dire: scusate, ma io voglio che i soldi di chi abita a Milano, anzi a Milano centro, restino a Milano centro. In realtà il comune raccoglie i soldi e poi li distribuisce, la regione raccoglie i soldi e li distribuisce, anche se sappiamo che in Veneto ci possono essere province più con un reddito pro capite più basso, penso a Rovigo rispetto a altre, Vicenza o Padova, però poi la regione garantisce le prestazioni a tutti, sia che tu stia a Rovigo che tu stia a Padova. Quindi attenzione a dire: voglio che tutti i soldi restino qui, perché sennò, se estendo il concetto, Gianni, allora il comune più ricco vuole tutti i soldi lì e non, o magari anche nella circoscrizione. Cioè, secondo me qui ci stiamo impelagando, perché non siamo riusciti a stabilire dei livelli standard di servizio oltre ai quali la regione viene chiamata a risponderne. Ma non riusciamo a stabilirli, Gianni, perché non si capisce se poi stabilire quale riferimento prendere anche come conseguenza sui soldi pubblici, perché se ho ben capito il tuo ragionamento, prendo come riferimento dei servizi standard Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto, è chiaro che poi per portare le altre a quel livello devo aumentare la spesa pubblica.
Toccherà finanziarla, infatti. Però qual è il punto? Che dietro a questo complesso ragionamento di finanza pubblica istituzionale c'è una propaganda politica che solletica esattamente l'idea che le tasse restino nel posto dove vengono generate. Allora però, se tutte le tasse del Veneto devono rimanere in Veneto, allora l'alta velocità Milano-Venezia con le tasse del Veneto la facciamo fino a Verona, fino a Somma Campania, esatto. Non mi ricordo l'ultimo comune del confine, e poi quella da Brescia a Milano la facciamo con i soldi dei lombardi, e però lombardi, veneti, piemontesi eccetera si pagano anche tutte le infrastrutture, tutta la forza dello Stato, tutta il contesto economico nel quale la loro attività si colloca. Ma allora a quel punto chiudendo lo Stato e tanti saluti.
No, allora guardate, mi rendo conto che sia difficile, però ripeto, perché questo è un paese sempre di massimalismi, è assurdo dire: io voglio che tutte le mie tasse restino nella mia regione, perché se estendo il concetto posso volerlo nel mio comune o nella mia provincia. Le tasse vanno ridistribuite, esistono per ridurre le differenze che già esistono, altrimenti facciamo la sanità tutta privata, andiamo avanti con la scuola tutta privata, chi ha i soldi studia e si cura, chi non ha i soldi si attacca. Cioè, non so se è chiaro il concetto. E poi la polizia ce l'avrà, chi può pagare le forze dell'ordine, gli altri non lo fanno, la polizia, i vigili del fuoco uguale, e come diceva Gianni Trovati, le infrastrutture, allora ognuno si paga la sua, vediamo che costi abbiamo. In realtà le infrastrutture del Veneto le sta pagando il PNRR, l'alta velocità, ok? Altra cosa è chiedere che i soldi non vengano sprecati, che ci sia un po' più di mantenimento di risorse in loco, ma per non avere i soldi sprecati devi andare sui livelli standard, e lì torniamo da dove siamo partiti. È una scelta politica delicatissima, perché se la fai sul livello più alto, le regioni più virtuose come servizi, allora a quel punto hai un esborso di soldi pubblici. Se la prendi molto bassa, a quel punto non ottieni nessun beneficio nel livello standard. Non è che posso prendere, con tutto rispetto alla sanità calabrese, come riferimento per un livello standard, se no è un riferimento fittizio. Comunque, grazie a Gianni Trovati, mi sa che torneremo a parlarne. Sono argomenti complessi per cui non esistono, lo dicono gli ascoltatori, risposte semplici e immediate. Chiedo invece venia al nostro ospite, perché devo parlare con l'assessore di Agrigento, quindi grazie al direttore di Aerion Compliance Organization che ci aveva raggiunto in collegamento, Danilo Bonato. Lo riavremo perché c'era un altro tema sulle materie prime critiche, il CDM è iniziato un po' in ritardo, aspettiamo che ci sia il CDM, così saremo anche più esaustivi lunedì a questo punto. E invece adesso andiamo sul traffico e poi ci spostiamo con una certa continuità ad Agrigento.
Focus Economia.
Sì, dicevo, una certa continuità, perché si può, cerchiamo di tenere assieme un ragionamento razionale sull'autonomia differenziata in assenza ancora del federalismo simmetrico, quindi dei livelli standard che vanno garantiti a tutto il paese, con la critica allo spreco di soldi e alle inefficienze burocratiche di alcune regioni e anche della Sicilia. Lo dico perché adesso noi parliamo di Agrigento, ma non dimentico quanto mettemmo in classifica qualche settimana fa, e qui parliamo di Castelvetrano, la diga Trinità di Castelvetrano, non c'entra niente con Agrigento perché conosce la Sicilia, qui siamo a Trapani, perché si continua a sversare acqua in quella diga che l'invaso non può contenere perché mancano le autorizzazioni. La diga aspetta il collaudo dal 1959, ricorderete, no? Il governatore Schifani ha detto: abbiamo un quadro concreto e preciso dell'opera da attuare. Immagino anche questa, perché la sversano, la versano, la sversano, la versano, la sversano, la versano dal 1959. Non è una diga, è una tortura. Andrebbe chiamato Amnesty International. Invece, con l'assessore ai lavori pubblici del comune di Agrigento, Gerlando Principato. Buonasera, assessore.
Buonasera, buonasera.
Vorrei parlare intanto di quanto grave è la situazione, perché ho visto che il governo ha stanziato 20 milioni a fronte dei 130 milioni richiesti. A Caltanissetta, ma anche da voi, gli albergatori si stanno organizzando con le autobotti fino a 100 euro a viaggio, e spero che non ci sia la mafia dietro. Ma quanto grave è la situazione, perché abbiamo visto anche di disdette di turisti, allora non vorrei che fossero, diciamo, dei casi un po' pompati, oppure chi, soprattutto chi affitta gli Airbnb, si trova in case dove quante volte viene erogata l'acqua in questo momento, assessore?
Allora, ci sono, è chiaro che in questa fase c'è un problema legato un po' alla gestione, ma più che altro a quella che è il fenomeno dell'erogazione, perché fondamentalmente è difficile pensare, diciamo, di progettare qualcosa legato proprio alla siccità se le riserve d'acqua sono ai minimi storici. A oggi c'è ovviamente una turnazione, la turnazione sta avendo, non dico una sua regolarità, ma una gestione con un gruppo di diciamo appunto che stanno seguendo la crisi idrica e la distribuzione in città, seppur un po' più allungata rispetto ai tempi, diciamo, che si hanno solitamente, viene comunque garantita.
Sì, se ma
non
quante...
direttamente con la distribuzione in rete, con l'apporto di
sì, ma quindi quante ore è disponibile l'acqua, così in media, chiedo?
No, allora ci sono delle porzioni che sono disponibili H24, che sono le porzioni di pompaggio dirette, quindi dove c'è la condotta, dove non ci sono delle saracinesche, diciamo in queste zone c'è proprio la distribuzione diretta. La difficoltà in altre zone arriva, diciamo, nell'arco della settimana vengono coperti una volta. Il problema è fondamentalmente legato a quella che è la pressione da tenere nella tubazione per portare, diciamo, l'acqua ai piani superiori. Cioè, chi si trova in una condizione in cui sta...
Cioè, chi abita al quinto piano, ottavo piano, ha problemi.
Ha ovviamente difficoltà rispetto a...
Poi dicono che i piani bassi non valgono. Senta, no, ma è una battuta, assessore, è una battuta. Però, quindi il problema più grosso ce l'ha l'agricoltura a questo punto?
Il problema più grosso a questo punto ce l'ha l'agricoltura, perché mentre sul servizio, diciamo, idrico regolare si sta facendo una programmazione nel breve tempo, cioè si sta attivando anche l'emungimento con contratti sul privato, perché ovviamente il comune di Agrigento è parte interessata in quanto parte dell'insieme dei comuni che costituiscono il gestore, che oggi è AICA, che appunto è l'acronimo per... azienda agricola dei comuni. Il comune non ha una gestione in realtà diretta. Cioè
capito, c'è la municipalizzata, però che è una municipalizzata. Però una cosa, adesso io ricordavo la diga di Castelvetrano, che per carità non servirebbe a voi perché sta a Trapani, però diciamo che non è l'unico caso. Io da quando sono bambino che sento il problema della siccità in Sicilia vedo le autobotti. Sì. Ho capito, sono un po' invecchiato nel frattempo. E ora il tema, ripeto, avrete avuto poca pioggia quest'anno, ci mancherebbe, ma è proprio il tema della rete idrica. Nel PNRR che cosa è previsto per esempio per la rete idrica di Agrigento? Perché io ricordavo un impianto di un dissalatore. Avete il mare lì vicino, almeno il dissalatore, no? L'ho visto usare in Grecia, in isole, perfino i greci, dica.
Il dissalatore è rientrato in quella che è la programmazione regionale fatta nel Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027. Sono entrati in 26 milioni, diciamo, di finanziamenti di rifunzionalizzazione e revamping di questi impianti di dissalazione. Nel nostro caso è Portempedo, che è la zona più vicina, che dovrebbe, ovviamente con i tempi dovuti per rimetterlo in funzione, evitare che ci sia il problema dell'acqua. Ma questo, diciamo, è in un periodo un pochettino più lungo, nel senso che c'è già l'esistenza di un dissalatore, quindi va rimesso in funzione, risistemato, riammodellato.
Il mistero è perché l'avessero chiuso quel dissalatore a questo punto, però.
No, lo avevano chiuso e poi quindi c'è da riverificare che le tubazioni siano funzionanti.
Ma perché si chiude un dissalatore in Sicilia, secondo lei?
Ma diciamo che la problematica di acqua in Sicilia non è oggi. Cioè,
appunto, dico, a maggior ragione c'è un impianto di dissalazione, lo vai a chiudere? No, chiedo, sempre per un amico che...
La sua domanda è lecita, è una scelta che praticamente è fatta nel passato, che non ha una grande coerenza diciamo rispetto a quelle che sono le esigenze. Così come a oggi esistono nel territorio e il sindaco si sta battendo per quello, anche delle realtà, quali sono ad esempio dei pozzi in terreni privati su cui si potrebbe mungere l'acqua per poterla utilizzare e integrarlo al sistema idrico integrato, quindi ovviamente pagando al proprietario terriero quello che è il dovuto, tratto è pure tariffato, quindi non ci sono altri problemi, e soprattutto c'è anche la possibilità di utilizzare delle sorgive sotterranee, che questo nel breve tempo, se controllate, verificata come qualità di acqua scorrendo naturalmente nel sottosuolo ed essendo già una fonte di approvvigionamento in passato, potrebbero essere a breve tempo utilizzate.
Senta,
da questo punto di vista anche lì c'è un finanziamento da parte della regione che sta spingendo AICA proprio a
andare sui privati, sui pozzi dei privati. Senta, mi dica una battuta che sto chiudendo, ma qui siamo a metà giugno e voglio dire, per carità, voi dovete aver fatto la stagione, cioè quando pensate di avere una normalizzazione?
Ma noi, guardi, la normalizzazione, come si dovrebbe essere la normalizzazione nel termine stretto, si avrà nel breve tempo. Già la stipula di questi contratti si stanno avendo, quindi i pozzi nei terreni già stanno cominciando a aumentare.
Quindi nell'arco di che cosa? Due settimane?
Io credo che nell'arco di un mese, più che altro, andremo proprio a registrare.
Anche perché più andate avanti, più finisce poi la stagione. Grazie all'assessore ai lavori pubblici al comune di Agrigento Gerlando Principato. Noi ci risentiamo domani con la poco invidiabile classifica, come se oggi non avessimo dato l'anticipo. Domani.